Ho un tema che ho ricevuto in preghiera ed è come titolo è una domanda. Sei tra la folla o sei un discepolo? Ed è una bella domanda che noi ci dobbiamo fare. Però prima di entrare proprio nel soggetto, farò impazzire oggi Simone a scrivere velocemente, voglio dirti subito una cosa importante. Che noi come figli di Dio dobbiamo sempre avere davanti ai nostri occhi. Stamattina voglio dirti che Dio ha un progetto per ognuno di noi. Quanti potete dire amen a questo? Ci crediamo che Dio ha un progetto per la nostra vita? Forse tu in questo momento ti vedi debole, zoppicante, nella sedia a rotelle spirituale, forse pensi di essere malato. O forse perché sei stato troppo tempo in corsia ad aspettare praticamente un medico che ti guariva, sia a livello naturale che a livello spirituale, hai perso di vista qualcosa di molto importante, che Cristo Gesù ci ha salvati, fratelli, perché ha un progetto per la nostra vita da portare insieme a noi. Questo è importante. Quanti di noi credono questo? Scusate se stamattina sono un po'... che vi farà alzare le mani, eccetera. Ma io credo anche in un discorso che il nostro udito, la nostra anima, il nostro cuore deve ascoltare ciò che Dio dice di noi, affinché l'intero nostro essere possa essere edificato e fortificato davanti alla presenza di Dio. Perché se io vedo la mia vita e incomincio a dire sempre che sono malato, che sono debole, che non ho forze, stai avendo fede. E prima o poi, anche se non sei malato, diventerai malato. Senza forze, diventerai debole. Perché penserai che non hai più i muscoli e non solleverai più i pesi. E quando non sollevi i pesi, i muscoli non si allenano, diventano flaccidi. Non so se avete visto Arnold Schwarzenegger nelle fotografie recenti, no? Ormai non si allena più e tutta quella muscolatura possente che aveva è diventata proprio... E noi diventiamo così, perché pensiamo di essere malati, pensiamo di non avere forze, pensiamo che praticamente siamo cose inutili, pensiamo che tutto quello che io vivo alla fine mi fa deprimere. E io ho una domanda stamattina, è Cristo che è venuto a fare? Che cosa è venuto a fare Gesù nella nostra vita? Prendiamo consapevolezza una volta per tutte come Chiesa della forza che Dio ha messo dentro di noi o dobbiamo stare nelle sedie a rotelle aspettando che qualcuno ci spinga verso il proponimento di Dio? Io stamattina voglio dirti con la potenza dello Spirito Santo, alzati e cammina e impara a camminare da solo perché ce la puoi fare. E se questo ti dà fastidio, te lo continuerò a dire fino a che avrai la forza per camminare perché non mi arrendo davanti ai tuoi problemi. Io voglio che la Chiesa... Non sia una chiesa paralitica. Io voglio che la chiesa abbia la forza di Dio. Amen. E questa forza di Dio la devi avere nella tua vita. Perché Dio già te l'ha data. È dentro di te. E quindi abbiamo un proponimento che è molto importante. Dio ha detto di noi che noi siamo collaboratori suoi. Noi siamo collaboratori di Dio, ha detto l'apostolo Paolo. Ed è una realtà importante. Perché il progetto che Dio ha per la sua Chiesa è che ogni credente possa crescere spiritualmente. Dillo alla persona accanto a te, Dio ha un progetto per la tua vita che tu puoi crescere spiritualmente. Tu puoi crescere spiritualmente. È qualcosa di reale. Perché puoi crescere spiritualmente? Perché Cristo è dentro di te. Cosa abbiamo cantato stamattina? Lui vive in noi. Gesù Cristo vive in noi, quindi grazie. Tutta la potenza, tutta la gloria, dice l'apostolo Paolo, è di Cristo, è dentro di noi. E se tutta la potenza di Cristo è dentro di noi, abbiamo tutta la forza necessaria per poter crescere spiritualmente. Chi è d'accordo, dica amen stamattina. È qualcosa di rivoluzionario, lo so. Ma fratelli cari, se non comprendiamo questo, tutta la grazia che predichiamo da anni e anni non funzionerà nella nostra vita. Perché la grazia deve essere accompagnata da una posizione di fede. Io credo in quello che Cristo dice di me. Amen. E credo in quello che Lui ha fatto per me. E se noi non lo comprendiamo, vedremo soltanto l'amore di Dio, di un Dio che ci abbraccia, e penseremo come bambini immaturi che Dio ci deve sempre coccolare e portare in braccio, sempre che ci deve dare il biberon, sempre che c'è qualcuno che deve spingere la sedia a rotelle, e io mi vedrò sempre malato, mi vedrò sempre paralitico, e anzi incomincerò ad essere capriccioso, perché incomincerò a dire: ma perché gli altri non mi considerano e mi amano per quello che sono? Dio ti ha amato per quello che sei, ma non per lasciarti così come sei. Amen. E questo stamattina lo devi comprendere nella tua vita, perché altrimenti vanifichiamo tutta la predicazione che stiamo facendo per anni e corriamo il rischio che non cogliamo il frutto della grazia. Pur parlando di grazia, il frutto della grazia è il frutto dello Spirito, che deve regnare non soltanto dentro il mio spirito, ma deve estendersi alla mia anima e deve estendersi al mio corpo, nella mia mente, con azioni che sono degni di figli di Dio. Amen. E cosa dice il Signore quindi? Che ogni credente può crescere spiritualmente. E questa crescita ci porterà a una necessità di sentire, di desiderare, di entrare in un processo di discepolato nella nostra vita, dove non vogliamo più essere bambini sballottati da ogni vento di dottrina, come dice l'Apostolo, che non vogliamo più essere bambini dipendenti da ciò che la nostra anima ci riflette, perché la nostra anima è molto egoista, non ci farà mai pensare agli altri, ti farà pensare sempre a te stesso, ma in maniera egoista e neanche in maniera altruista. Perché se ci facesse pensare a noi stessi in maniera altruista, la prima cosa che l'anima ti dovrebbe dire quando tu stai male: vai alla presenza di Dio. Ma guarda caso, ti dice tutto il contrario. E certe volte ti dice: no, vai nel mondo perché là ti capiscono. Ti dice tutto il contrario di quello che Dio vuole dirti. Quindi lo Spirito Santo ti farà entrare in un processo di discepolato. Perché? Qual è il fine? Qual è l'obiettivo che Dio ha? Qual è l'obiettivo che Dio vuole che noi abbiamo nella nostra vita? Il fine è che ogni credente può essere un ministro di Dio. E non significa un predicatore, non significa un evangelista. Il Signore ha detto, quando ha dato il grande mandato in Matteo 28, una frase che è molto importante: andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli. Al Signore non gli interessava soltanto che le persone credevano che Lui esisteva. Dio non vuole pensare e non vuole che noi arriviamo soltanto al punto Dio esiste, stop. Ma Dio ha qualcosa di più importante per noi. Dio vuole che noi comprendiamo che dobbiamo andare e fare discepoli. I primi dobbiamo essere noi ad entrare in un processo di discepolato, perché se tu non sei un discepolo non puoi neanche discepolare altri. Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, seconda chiave, insegnando loro di osservare tutte le cose che io ho comandato. E qua è la chiave per capire se io mi trovo in una posizione di folla o di discepolo. Perché la folla non vuole osservare ciò che Gesù ha comandato, ma il discepolo prende piacere nel fare la volontà di Dio. Prende, ripeto, piacere nel fare la volontà di Dio. Tanti prendono piacere nel non fare la volontà di Dio, ma il discepolo prende piacere nel fare la volontà di Dio. Ora, quello che dobbiamo capire, e io ora vi farò un attimo un excursus molto veloce, di alcune attitudini che ha la folla in contrapposizione con l'attitudine che dovrebbe avere il discepolo, per vedere esattamente se ognuno di noi sta vivendo un cristianesimo tra la folla o nel discepolato. Probabilmente tu pensi di essere tra i discepoli, invece poi ti accorgerai di essere ancora tra la folla o a metà strada. Probabilmente tu pensi di essere tra la folla perché hai un concetto basso di te stesso, e possibilmente oggi ti accorgerai che forse sei all'inizio di un discepolato, se già non è stato avanzato, perché alcuni neanche se ne accorgono che possibilmente hanno delle attitudini nel cuore che già segnalano l'attitudine del discepolo. E cerchiamo quindi di capire queste differenze. La prima cosa che mi è venuta in mente è l'esempio che Gesù ha portato nella parabola del seminatore, dove esattamente quando lui descrive il seme che cade sulla strada, dice di questo seme in Matteo 13:19: tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Nella strada, la strada è trafficata, c'è la folla. E molte volte quando c'è confusione, e sei tra la folla, rischi di non comprendere, cioè di non cogliere l'importanza della parola di Dio. La parola di Dio viene predicata, tu l'ascolti, magari ti giri davanti alla sorella o fratello che è accanto a te e dici: wow, stamattina c'è stata una bella predicazione. Poi esci da quella porta e già praticamente mandi a fare a quel paese tutte le persone che sono attorno a te. Cosa significa non comprendere la parola di Dio? Significa non dare valore alla parola di Dio. E la folla non dà valore alle parole. La folla vuole ascoltare la propria voce in mezzo alla folla, che è impossibile, ma non ascolta la parola di Dio, non la comprende, anche se la ode non la comprende, non prende l'intero seme e dice: aspetta, guarda, cerchiamo di capire questo seme di che pianta appartiene. Non guarda l'intera parola di Dio. La folla rappresenta un credente che non comprende le cose ed il valore del regno di Dio. Non comprende il fatto che Dio vuole che noi cambiamo le nostre attitudini, che cambiamo i nostri sistemi di valore. E quando Dio predica la parola del regno, tutte le parabole che parlano del regno di Dio parlano dei valori che ogni credente dovrebbe avere nella sua vita. E molte volte le predichiamo, ma non diamo il giusto valore e non le comprendiamo. E appena usciamo da quella porta, continuiamo a comportarci secondo i nostri valori. Ma il discepolo è colui che invece viene raffigurato nella buona terra che accoglie questo seme. E in Matteo 13:23 c'è scritto: quello che invece riceve il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto e produce uno il 100, un altro il 60, un altro il 30 per uno. Quindi il discepolo è una persona che non soltanto ode la parola di Dio, perché tutte e due l'hanno udita, ma c'è una grossa differenza: la comprende, quindi ha la comprensione, riceve da parte dello Spirito Santo perché ha aperto la comprensione di quello che Dio vuole dire alla sua vita, e questa comprensione gli farà portare il frutto dello Spirito, che è grazia, amore, autocontrollo, eccetera eccetera. Li conosciamo i frutti dello Spirito, no? Pazienza. E non soltanto porta frutto, ma produce, perché chi porta frutto produce anche altro seme. Avete presente cosa c'è dentro un frutto? C'è un seme che è il seme futuro per fare nascere un altro frutto. Amen? Quindi non soltanto porti frutto, ma dentro il frutto dello Spirito che è dentro di te c'è il seme per fare nascere il frutto dello Spirito dentro un'altra persona che è accanto a te. Amen? Questa è la visione del discepolo. Se tu sei un discepolo, tu sai benissimo che tu sei un portatore di seme, un portatore di frutti futuri, perché tu stai producendo il frutto dello Spirito nella tua vita. E anche se non è un frutto ancora perfetto, perché non lo sarà mai fino a che non arriveremo alla presenza di Dio, però c'è. E gloria a Dio che c'è, perché ti posso dire che il 100% lo produrremo quando Cristo ritornerà. Quindi non è il 100% non è qualcosa a cui devi mirare su questa terra. Amen? Però il frutto c'è e lo porterai nella tua vita. Il secondo punto è un passo di Matteo 6:34. Gesù, prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci, dice che vedendo la folla, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché per lui questa folla li vedeva come pecore senza pastore, e prese ad insegnare loro. Ora, la folla viene descritta appunto come pecore senza pastore. Che cosa succede a una pecora senza pastore? Che si disperde. Il gregge non è tenuto insieme. Cammina senza una meta. Una pecora senza il pastore cammina senza una meta, senza una direzione. E questi sono tutti quei cristiani che ogni giorno non sanno dove andare, non sanno cosa fare nella loro vita, perché a Matola dicono che il Signore è il loro pastore, ma poi non riescono a sottomettersi a un'autorità spirituale, non riescono praticamente a dire a una persona: aiutami a correggere aree della mia vita che non vanno, ma sono indipendenti. E scusate se lo dico, ma mi sembra strano che una pecora può essere dipendente, perché di solito un altro animale è dipendente, è indipendente, ed è la capra. Cosa intendo dire? La capra dove si mette? Di solito nei pizzi di montagna, perché vuole dominare tutto, ok? E non si rende conto del pericolo che appena mette una gamba fuori da quel pizzo di montagna rischia di precipitare. Ed è inutile che tu a una capra gli dici spostati di là, perché siccome c'ha la testa dura come una capra, non si sposta di là. Ecco, molte volte le pecore, pur essendo praticamente belle, apparentemente hanno proprio la lana della pecora, hanno la testa della capra. Perché tutti quanti noi, purtroppo, senza Dio, abbiamo la testa di capra. Cioè non siamo programmati per essere pecore. Ma il Signore invece ci vede pecore. Però per far sì che noi diventiamo pecore, come vedremo ora un attimo tra breve, dobbiamo seguire la voce del Maestro. Le pecore senza pastore non rendono conto a nessuno e non vivono neanche l'importanza di appartenere a un gregge. Infatti, come ha detto il pastore Mario Marchiò, ci sono quei pesciolini che passano da un acquario all'altro e dicono: vediamo se questo acquario è migliore di quello di prima, vediamo se c'è più spazio per nuotare da solo. E poi incrociano gli altri pesci e vengono disturbati perché il pesce rimpicciolisce, la presenza di altro pesce rimpicciolisce l'acquario. Ecco, queste persone sono persone che non hanno sperimentato l'importanza dello stare nel gregge e vogliono essere nella folla. Eppure essendo nella folla non gli piace neanche stare nella folla, perché si rendono conto che per essere un poco più liberi devono ammuttare tra la folla, e quindi diventano pure infastiditi dalla presenza della folla. Avete mai visto quelle persone nei condomini, per esempio, che è tipico, che si lamentano di ogni cosa? E io dico a queste persone molte volte: ma perché hai scelto di vivere in un condominio? Ti affittavi una villa tu da solo e vivevi in santa pace senza che nessuno ti disturbava. Proprio quelle persone che praticamente ti dicono: non camminare alle 9 di sera con i tacchi perché io sento il rumore di sopra, non accendere lo stereo perché mi disturbo, non sbattere la porta dell'ascensore forte perché salti in aria, ok? Che possono essere anche cose giuste, come dice Graziella, però quando c'è l'esagerazione, c'è l'esagerazione, perché non siamo in un deserto, può capitare che qualcosa cade, e ci sono certe persone che invece sono infastidite di ogni cosa, hanno l'ossessione dell'altro, l'ossessione del vicino. Perché? Perché non sanno vivere insieme. Nel vivere insieme devi sopportare anche i difetti dell'altro, non c'è niente da fare. La Chiesa perfetta non esiste, gloria a Dio, non esiste, perché altrimenti significa realmente che forse siamo diventati molto orgogliosi da pensare che siamo perfetti in tutto. Ma quello che ti voglio dire invece è l'attitudine ora del discepolo. Gesù ha detto in Giovanni 10:27: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Quindi il discepolo è una pecora che ha un pastore. Non esistono discepoli senza un discepolatore. Non ti fai discepolo da solo. Per essere discepolo hai bisogno di qualcuno che ti insegna. È vero che il sommo pastore è Gesù, ma è anche vero che Gesù ha dato i ministeri alla Chiesa per edificare Cristo in noi. Non puoi edificare Cristo dentro la tua vita al di fuori della Chiesa. Amen? Non ti illudere. Non edifichi il carattere di Cristo stando da solo a casa tua. Perché hai bisogno di confrontarti con altre persone per crescere, hai bisogno anche di scontrarti con altre persone. Perché scoprirai che non sempre avrai ragione tu. Anzi, forse, quasi mai. Il discepolo ascolta la voce di Dio e vuole avere comunione con Dio. E non soltanto comunione con Dio, ma comunione con il corpo di Cristo che è la Chiesa. E seguono il Signore e le sue direttive. E qua si realizza quella parte del grande mandato, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato, perché proprio nel rapporto con Dio, nel rapporto con il corpo di Cristo, tu puoi imparare a muoverti nello spirito. Un altro punto è che molte volte osserviamo nei racconti del Vangelo che la folla si accostava a Gesù solo per ricevere da lui. E molte volte ricevevano anche benefici e miracoli e poi si scordavano di Gesù, manco lo andavano a ringraziare. Gesù guariva 10 ciechi, 9 non si sono più visti, 1 andò a ringraziare. Gesù ha guarito altri paralitici, non mi ricordo se erano 5 o anche altri 10, e solo uno andò a ringraziare e si ricordò di lui. E sapete che è successo? Un episodio carino. Dopo la prima moltiplicazione dei pani, dove Gesù prese 5 pani e 2 pesci e li moltiplicò e famò un'intera folla, c'è scritto in Giovanni 6 che la folla cercava Gesù e, non potendolo trovare, girava da un posto all'altro. E finalmente, quando capirono che era a Capernaum, lo trovarono e dissero a Gesù: «Maestro, ma quando sei venuto qui?» Vedete che grande interessamento aveva la folla, sembra quasi che cercava il Signore proprio perché lo voleva bene, perché desiderava ricevere da lui. Gesù comprese qualcosa e disse loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il sigillo. E in poche parole il Signore stava dicendo: voi non mi cercate perché volete sentire la mia parola, non mi cercate perché volete che realmente dei segni nella vostra vita che cambiano la vostra vita, ma mi cercate perché avete visto che quando avevate fame ho preso 5 panni e 2 pesci e li ho moltiplicati, e ora avete da capo fame e volete che io ripeta il miracolino. E Gesù gli dice: ok, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Ma di che cibo sta parlando qua il Signore? L'ha rivelato e l'aveva rivelato quando incontrò la Samaritana, perché anche lì i discepoli lo accostarono e gli portarono da mangiare. E Gesù, praticamente, siccome gli aveva detto per levarseli di torno perché doveva incontrare la Samaritana e doveva avere un dialogo privato con la Samaritana, perché altrimenti già i discepoli avrebbero incominciato a dire: ma con che genere di donna stai parlando? Gli ha detto Gesù: ok, siccome è ora di pranzo, andate a comprare da mangiare. E quando i discepoli fecero la spesa, io mi immagino avranno comprato le cose migliori, eccetera, e glieli portarono a Gesù. Gesù li ha guardati e gli ha detto: non vi preoccupate, ho già mangiato. E loro si interrogavano fra di loro e dicevano: ma chi gli ha portato da mangiare? E Gesù li ha guardati e gli ha detto una frase che vi leggo, che è la frase chiave, che dà risposta a comprendere qual è il cibo che Dio vuole che noi mangiamo. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Amen. Questo è il cibo del discepolo. La folla cerca i ministri soltanto per avere una consulenza, per avere attenzione, perché sperano che il pastore di turno, il responsabile di turno, dica sì a tutti i loro capricci, al loro egoismo, mentre Dio dice: il discepolo ama fare la volontà del Padre mio e l'opera per cui Dio l'ha mandato. Noi, se siamo suoi discepoli, prendiamo piacere nel fare la volontà di Dio e nel fare le opere che Cristo ha preparato per noi, che non sono soltanto per la nostra vita, ma tendono a benedire la vita degli altri. Infatti Gesù quel giorno aveva un appuntamento importante: cambiare la vita di una donna, e si trovava nel posto giusto, al momento giusto, e fu ispirato dallo Spirito Santo che era con lui a dire le parole giuste per cambiare la vita di quella donna. E se tu sei un discepolo di Dio, tu vuoi trovarti al posto giusto, al momento giusto, e ascolterai il Signore che ti darà le parole di vita per cambiare la vita di altre persone. Amen? Ci credi? Questo Dio lo può fare con noi. Altra cosa: la folla non ha un'identità. Chi è nella folla ama nominarsi credente. Perché è molto generico. Credente, io credo in Dio. Sì, quante persone noi incontriamo che dicono io credo in Dio, io credo che Dio esiste. Beh, questa è una posizione molto, che può sembrare molto spirituale, ma è generica, è di comodo. Perché chi invece è un discepolo preferisce essere identificato come un seguace di Cristo. E seguace di Cristo è colui che mette in pratica l'insegnamento di Cristo. La folla non ha un'identità, perché se la tua identità la trovi quando tu ti arrendi alla signoria di Cristo, perché Dio sostituisce la nostra identità umana egoista con la sua identità d'amore e di grazia verso gli altri. E vedete cosa è successo in un episodio del Vangelo? Che Gesù entrò a Gerusalemme e tutta la folla lo acclamò come re. Ma non c'era una rivelazione del cuore. Era un sentimento dell'anima che 3 giorni dopo si tramutò in crocifiggilo, noi vogliamo Barabba, libero, e Gesù sulla croce. E infatti cosa gli disse Pilato in Giovanni 19:15? Gli fece una domanda: ma scusate, volete che io crocifigga il vostro re? 3 giorni fa l'avete acclamato come re. Sapete cosa ha risposto la folla? E questo ci fa capire che la folla non ha un'identità precisa, ma un'identità di comodo. Noi non abbiamo altro re che Cesare. Wow! Cosa significa questo? Che molti credenti vogliono essere soltanto graziati da Dio. Vogliono soltanto ricevere il Messia, il Salvatore. E gli preparano pure le palme. Ma appena Gesù dice io voglio essere realmente il tuo Signore, dentro il nostro cuore, se siamo parte della folla, si eleva una voce: crocifiggilo. Io non ho altro re che Cesare. Cosa rappresenta Cesare? Il mondo, l'autorità del mondo, l'autorità della nostra società. E questo succede quando, per esempio, molti ministri, molti pastori, molti animatori di cellula vogliono incominciare a correggere le persone dicendo: guarda che nella tua vita c'è questa attitudine che non va, guarda che se tu continui a peccare volontariamente, prima o poi sbatterai in un muro e cadrai a terra. E molte persone, questo messaggio diventa troppo duro e incominciano a voltare le spalle a Cristo e dicono: no, preferisco Cesare, lui sì che mi comprende. Lo stesso discorso lo fece il popolo di Israele quando si trovò davanti al Mar Rosso e furono circondati dagli egiziani. Incominciarono a lamentarsi con Mosè, perché vedete, la folla si lamenta ogni giorno. Caratteristica della folla: lamentazioni di Geremia. Magari fossero chiede di Geremia. La folla è lamentosa. Il discepolo non si lamenta mai davanti alle difficoltà, cerca di pregare, di ricevere da Dio. E la folla si lamentava e disse a Mosè: tu ci hai condotto a morire qua in questo deserto. Noi avevamo in Egitto di che mangiare. E incominciavano ad elencare le cipolle, le cose. E se ci riflettiamo, ma scusate, ma è scritto in Esodo che Faraone li ridusse in schiavitù, che Faraone li opprimeva, che non gli dava niente, che lavoravano giorno e notte, alcuni di loro erano pure malati, infermi, scheletrici, senza forze, e decantavano che la società, cioè del tempo, li faceva mangiare. Ma se c'è scritto che Dio ha udito il pianto dei figli di Israele che gridavano a lui di liberarli, significa che non stavano bene. Eppure in quel momento se lo sono dimenticati e preferivano andare a mangiare da capo il cibo di Faraone, che significava schiavitù, che significava legami, che significava vivere con 30.000 demoni egiziani attorno e rifiutare la grazia che Dio gli stava offrendo. E molte volte noi siamo così. Se ci troviamo tra la folla, abbiamo questa attitudine nella nostra vita. Dio, voglio dirti una cosa importante: il discepolo riconosce la signoria di Cristo sulla sua vita. E c'è un versetto che vorrei portare, vado verso la parte finale del messaggio, dove vorrei racchiudere il senso di questi punti, che è qualcosa che ho condiviso anche con i giovani, anche se l'ho condiviso con loro in un modo molto più rapido e scherzoso anche, che è 1 Corinzi 3,17, allora non l'ho citato il versetto, ma dice questo: se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà a lui. È il Nuovo Testamento, eh? Apostolo della Grazia che parla, eh? Sta dicendo, se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà a lui. Che fa, lo cancelliamo? Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ci sarebbe da dire, ok? Lo cancelliamo dalla Bibbia, non ci appartiene? Perché noi siamo il popolo della grazia, Dio non può guastare noi se noi stiamo nel peccato. Questo sta dicendo non che Dio ci maledice, ci sta dicendo che il peccato guasterà la nostra vita prima o poi. E Dio non potrà permettere, non potrà agire nella nostra vita, perché noi siamo come quelle pecore che credono di essere capre anziché di pecore, che se ne vanno per il letame, come il figlio prodigo. Arrivato a un certo punto il padre l'ha dovuto fare andare. Certo, Dio l'aspettava, il padre lo aspettava ogni giorno, ma l'ha dovuto lasciare andare, sapendo che quel figlio sarebbe tornato con la faccia rotta, ma sarebbe tornato. E Dio fa queste cose. Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo. E questo Tempio, che cos'era il Tempio di Israele? No, ha detto questo Tempio siete voi. Ora Dio, attraverso il sacrificio di Cristo, ha reso la nostra vita santa. Noi siamo giustificati per fede in Cristo Gesù. Il sacrificio di Cristo ci ha santificati, cioè è come una nuova partenza. Sapete una cosa? Sotto certi profili a me mi viene da ridere, perché il ladrone sulla croce che ha detto, che ha confessato la regalità di Cristo, ha detto praticamente tu sei il re. Gesù gli ha detto oggi sarai con me in paradiso. È avvenuto qualcosa di straordinario. Quell'uomo istantaneamente è stato reso santo e se n'è andato in cielo senza aver commesso un peccato. Ha avuto la fortuna di non commettere niente e possibilmente in cielo si troverà in una posizione più privilegiata della mia. Questo è quello che Paolo chiama l'assurdità della grazia dal punto di vista umano. Perché realmente quando noi nasciamo di nuovo siamo azzerati totalmente. In quell'attimo non siamo più peccatori e non abbiamo avuto la possibilità di commettere un peccato. Certo, dopo 30 secondi possibilmente avrei detto qualche parolaccia, vabbè. Ma penso che una persona che stava morendo sulla croce, a cui Dio gli ha detto oggi sarai con me in paradiso, stava lodando Dio in quel momento. Capite quello che vi voglio dire? Dio ci ha santificati e ci ha reso santi. E il Signore dice non guastare, non sporcare il Tempio che io ho pulito. Però il Signore, siccome sa che noi siamo un po' ancora, non infallibili, grazie a Dio, ma siamo certe volte che cadiamo, ok? Cosa fa il Signore? Siccome non vuole che il suo Tempio è sporco e siccome non vuole che noi stiamo in una posizione sporca, ci ha fatto capire qualcosa di molto importante, che quando noi sbagliamo dobbiamo essere umili di andare davanti a Dio e riconoscere il nostro peccato e volere cambiare direzione. Questa attitudine ti permetterà di vivere sempre una vita santa, sapendo che Dio è un Dio di grazia e perdona sempre. Perché il problema è questo, fratelli cari, Dio ha perdonato i nostri peccati presenti, passati e futuri, non significa che allora io posso vivere una vita e continuare a vivere una vita di peccato perché tanto Dio me li perdona. Molti, una volta qualcuno mi ha fatto una domanda, ma visto che il Signore è un Dio di grazia, di amore e mi perdona sempre, io posso continuare a vivere nel peccato perché tanto Dio mi perdonerà. La risposta è no, perché se pecchi volontariamente sta scritto che non c'è nessun sacrificio più valido che ti possa salvare, perché significa rigettare la grazia di Dio. Mi comprendete? Il capire che la giustificazione mi ha salvato e mi ha graziato per tutti i miei peccati presenti, passati e futuri significa che Dio ti ha messo nella possibilità che anche quando sbagli sarai sempre santo se tu lo vai a confessare quell'errore. Amen? E questo è quello che ci libera. Mi comprendete? Non guastare il tempio di Dio. E se butti l'immondizia per sbaglio, falla a recuperare. Se in un momento di rabbia scarichi tutta l'immondizia dentro di te, permetti a Dio di pulirla e umiliati davanti alla potente mano di Dio, perché Lui, sta scritto, ti rialzerà. Fratelli, se il Signore ha voluto rendere questo tempio che è la nostra vita santo, è perché Dio vuole che noi siamo appartati per Lui, per il suo regno, per uno scopo. Il Signore vuole che noi non viviamo una vita da credenti carnali, e la folla vuole vivere nella carne. Ma il discepolo si eleva e dice: Signore, tu mi hai dato a me tutta la forza, tutta la grazia, tutti i doni dello Spirito per farmi vivere una vita santa, io li voglio incominciare a utilizzare. Perché se tu me li hai dati, significa che io posso vivere una vita santa. Amen? Perché già Dio l'ha fatto. Ma se tu, come certe volte succede, invece te ne vuoi fregare, dici: io non mi interessa, anche se Dio mi ha dato tutte queste cose, io voglio vivermi la mia vita un po' nel mondo, un po' nella chiesa, un po' nel mondo, un po' nella chiesa, sì, possibilmente arriverai pure in cielo, ma arriverai praticamente tutto malocumanato, con gli abiti da pezzente. E credo che faccio un po' di barzelletta. L'apostolo Pietro, che si dice che lui ha le chiavi del paradiso, ma questa è una leggenda metropolitana, incomincerà a guardarti e dirà: ma questo da dove viene? E magari Dio da lì dice: è un mio figlio lo stesso, fallo entrare, anche se praticamente è arrivato con questi abiti sporchi, non ti preoccupare. Gli abiti puliti ci sono, però Dio vorrebbe che nel cielo arriviamo con gli abiti puliti, non con gli abiti macchiati. E con l'abito macchiato ci arrivi se tu te ne freghi di ciò che Dio ha fatto per te. Ma con l'abito pulito invece ci arrivi se ogni qualvolta che tu sbagli hai l'umiltà di andare alla presenza di Dio e reclamare quella che è la potenza del sangue di Cristo Gesù, che santifica, che imbianca, che pulisce, che lava la tua vita da ogni attitudine di peccato, volendo assomigliare di più a Dio. Tutte le immagini di Gesù che praticamente un giorno avrebbe detto a qualcuno: ma a me non me ne frega niente di questi peccatori, se ne possono andare all'inferno. Oggi c'è praticamente la finale di Champions League, quindi mi siedo davanti alla televisione, non me ne frega più niente di tutto questo. No, oggi voglio andare in discoteca, praticamente mi voglio ubriacare, e poi domani penserò praticamente a ciò che il Padre mio vuole fare. Te le immagini? Cosa avresti detto di questo Gesù? E poniamoci una domanda: ma cosa dicono i non credenti di noi quando ci guardano? Ma chi sono tutte folli? Dicono di credere in Dio e poi fanno le stesse cose che faccio io. Ma allora il mondo ci dice: meglio vivere una vita non nella chiesa, nel divertimento più totale, anima mia oggi mangia, godi e poi un giorno si vede. Ma tu non puoi predicare un messaggio di Cristo che ti cambia, Cristo ti rinnova, perché vuole portare la santità nella tua vita, vuole portare la grazia, vuole portare l'amore, e poi queste cose non le riesci a vivere dentro di te. Con questo che significa? Che Dio sta dicendo che non puoi predicare? No, potrai anche predicare, ma la predicazione che va ad effetto è quando c'è la potenza di Dio dentro di te, che parla di una vita che è in un processo di cambiamento, non che è perfetta, ma che è in un continuo processo di evoluzione, di cambiamento, perché la grazia, fratelli cari, ci santifica. Non sento gli amen. Qual è lo scopo della grazia? Me lo dite? E poi cosa fa Dio però? Ci dice che noi dobbiamo collaborare con Lui per pulire questo tempio. Ora alziamoci in piedi. Marco, puoi venire un attimo a suonare. Tu stamattina puoi trovarti davanti alla folla. E se fai parte della folla, e io ti faccio una domanda: cosa vedi accanto a te? tu dirai: vedo la folla. Perché la folla non ti fa vedere l'orizzonte. Tu immaginati, sei, non so se voi ci siete mai stati, no? In quelle città in estate dove c'è grande turismo, eccetera, eccetera, ci sono quelle piazze come a Roma, tutte piene di folla. E tu molte volte in quelle strade piccole dei vicoletti di Roma vedi folla, 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 folla. Non vedi accanto a te una meta, vedi la folla. E se sei dentro la folla, vedrai la folla. E se anche Cristo Gesù è al centro di quella folla, se tu non ti avvicini verso Cristo, vedrai ancora la folla. Quindi se io dovessi dirti stamattina qual è l'orizzonte che tu vedi per la tua vita, se tu sei tra la folla, mi dirai che non hai nessun orizzonte, perché vedi sempre la folla. Ma il discepolo ha un orizzonte nella sua vita, che è fare la volontà di Dio, di assomigliare di più a Cristo. Voglio dirti stamattina una cosa, che molte persone fra di noi si trovano in una condizione ancora di debolezza, di depressione, perché ancora non hanno totalmente arreso la vita a Dio. Qualcuno mi ha detto: ma le cose mi andavano meglio quando ero nel mondo che non quando mi sono convertito. Ma certo, perché se ancora non hai fatto una scelta chiara di appartenere totalmente a Cristo, Cristo non può darti totalmente i benefici della sua grazia. Dio ha un progetto per molti di noi, che è quello di servire Lui, che è quello di innalzare Lui, che è quello di essere realmente testimoni della sua gloria. E Dio vuole far abitare questa gloria dentro la tua vita, dentro di te. Attenzione, perché se nel nostro tempio c'è sporco o alcune zone sono occupate da altre cose, la gloria di Dio troverà degli ostacoli. E siccome la gloria di Dio è come un fiume in piena, se noi glielo permettiamo, pulisce e porta via gli ostacoli. Ma se noi glielo permettiamo, il Signore, siccome non violenta nessuno, il flusso incomincerà a diminuire, fino a quando l'acqua incomincerà a scendere e il tempio rimane vuoto soltanto con le rovine. E nell'Antico Testamento c'era un uomo che disse: io non posso permettere che il tempio di Dio giaccia ancora in rovina. E questa parola lo Spirito Santo oggi lo sta dicendo per alcuni di voi: io non voglio che il tempio di Dio che siete voi sia ancora in rovina. E molti vengono, e vorrei farvi capire questo, da noi a fare determinate consulenze, e mi vengono a elencare tutto quello che stanno passando. Certe volte io cerco di dare dei consigli, ma comportati così, incominciati a vedere come Dio ti vede, incomincia ad aggiustare quest'area della tua vita, e tu vedi che calano la testa. Sì, il seme che cade nella strada, non comprendono, riescono da lì e ritornano a fare quelle stesse cose, ritornano a dire di se stessi quelle cose, ritornano a vedersi sempre con lo sguardo di malati. E tanti giovani sono stati paralizzati nella nostra chiesa perché si sono continuati a vedere malati. Sai qual è il grido di un malato che vuole guarire? È vedersi guarito. E sai qual è la chiave per essere guarito? Guardare il proposito che Dio ha per te. Io ho cambiato strategia da un annetto a questa parte con le consulenze, i giovani lo sanno. Appena vengono a parlarmi dei loro problemi, io glisso l'argomento e incomincio a parlare di quello che Dio vede in loro, di positivo, non di negativo. Incomincio a dirgli: tu devi capire che Dio ha un progetto per la tua vita. Ma io sto male, ma nessuno mi capisce, nessuno mi vuole. Qual è il nostro progetto, giovani? Avere una fidanzata? Avere un fidanzato? Non lo so. Sì, questo è un progetto di vita, per carità, non te lo sto negando, ma molti fermano la loro vita cristiana nei giovani perché a 18 anni ancora non hanno avuto il ragazzo. E nel frattempo, perché ti fermi nel progetto di Dio? Chi te lo dice che fra i futuri giovani che tu convertirai ci sarà tuo marito o tua moglie? Vedete qual è l'ottica diversa con cui Dio guarda? Incominciamo a guardare il progetto che Dio ha per la nostra vita. Io non voglio più focalizzare l'attenzione su quello che sono i problemi, perché quello è quello che vuole il diavolo. Il diavolo vuole che noi focalizziamo l'attenzione sui problemi per non risolverli mai. Vedete, in Italia si parla dei problemi da 45 anni, ma sono sempre da. Parlare dei problemi non aiuta. Guardare un altro proposito, quello che Dio ha per noi. Cosa ha detto Gesù tramite l'apostolo Paolo? Abbiate in mente le cose di lassù. Adoperatevi per un cibo che non perisce. Io non voglio chiederti stamattina se tu sei tra la folla, vieni avanti, se tu sei tra i discepoli, vieni avanti, perché non voglio mettere in imbarazzo fra nessuno, ma voglio chiederti una cosa. Se tu vuoi mettere la tua vita nelle mani del Re dei Re, se tu vuoi mettere stamattina la tua vita nelle mani di Cristo Gesù e vuoi rispondere sì con tutto il cuore alla chiamata che Dio ti fa di seguirlo e di farti canale della grazia di Dio e di santificare la tua vita allo scopo del Signore, dove vedere ogni giorno il proposito di Dio ti renderà sempre più santo, perché sarà quel proposito che ti dà la forza di andare davanti a Dio e di dire: Signore, voglio più di te nella mia vita. Pulisci questo tempio. Voglio assomigliare più a Cristo. Voglio incominciare a interessarmi delle cose di Dio. C'è un tempo per ogni cosa, dice il Signore. Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose, fidanzati pure, ti saranno sopraggiunti. Uno solo però sarà tuo marito o tua moglie. E così anche nella vita delle nostre case, della nostra famiglia. Incominciamo a chiedere che Dio possa illuminare le nostre case della sua testimonianza, della sua parola, di una vita cristiana che non sia modellata più nei risentimenti, nelle delusioni. E così il Signore oggi ti vuole dire: se tu vuoi realmente che la mia luce risplenda dentro di te, fammi spazio e incomincia a prendere un impegno. Un impegno, un impegno non significa un contratto. Un impegno è qualcosa di più di un contratto, perché un contratto lo puoi anche strappare, lo puoi anche annullare. Un impegno è qualcosa che tu desideri di adempiere per sempre. Quanti di voi stamattina vogliono adempiere il mandato di Dio essendo suoi servitori? Alzate la mano. E questo è quello, l'impegno che Dio vuole nella nostra vita. Questo è l'impegno che Dio ricerca tra di noi. E io voglio invitarvi stamattina a venire qua davanti, perché c'è qualcosa di importante. Venendo qua davanti, e lo puoi fare anche col tuo compagno accanto a te, col tuo fratello accanto a te per incoraggiarlo, stai facendo un passo di fede dove tu dici: io voglio seguire le orme del mio maestro, voglio seguire le orme di Cristo. Quindi tutti coloro che hanno alzato la mano di volere servire Dio, di volere prendersi l'impegno di servire Dio, attenzione che il Signore non te lo rinfaccia. Non è che se tu un giorno mancherai a questo impegno Dio ti ha detto: Dio non è il tuo datore di lavoro. Però succederà qualcosa di importante, che il Signore genererà in te il desiderio di impegnarti sempre di più verso il suo scopo e verso il suo proponimento. Amen. Cantiamo Sì, canto io e canti tu. Mentre nel frattempo voglio invitare a venire qua davanti e cantiamo Voglio più di te un attimo.